Voce Podcast. Voce Podcast. www.radiovoce.it.
Nuovo appuntamento con Letture per lo Spirito e nuovo ciclo di questa rubrica che da oggi ospita Suor Francesca Bernacchia, Dorotea Di Cemmo del Centro Mater Divine Grazie di Brescia. Benvenuta Suor Francesca.
Ciao.
Oggi cominciamo presentando il libro di Henry De Luca, Alzaia, edizioni Feltrinelli. Innanzitutto, Francesca, perché questo titolo?
Ma il titolo si rifà appunto all'Alzaia, che è una fune, per chi è esperto di nautica più di me sicuramente lo sa, che serviva a tirare dalla riva di fiumi e canali chiatte e battelli controcorrente. E applicata al libro e al suo contenuto, diventa una corda che tira il lettore, talvolta anche in modo controcorrente, verso riflessioni, intuizioni linguistiche, immagini, storie anche molto brevi, però vissute e filtrate attraverso l'originalità e la profondità intellettuale di Henry De Luca.
Henry De Luca, scrittore, anche traduttore, un personaggio non facile da definire. Chi è Henry De Luca, Suor Francesca?
Credo che lui stesso non amerebbe sentirsi definito, tantomeno da me. È nato a Napoli nel 50, diciottenne, vive in prima persona la stagione del 68 e aderisce anche al movimento extraparlamentare di Lotta Continua, che poi con onestà intellettuale guarderà con realismo anche nei suoi limiti e nei suoi anacronismi, fondamentalmente. Sceglie poi di esercitare diversi mestieri, anche manuali, nella sua gioventù. Andò in Africa, poi in Francia, in Italia, guidatore di camion, operaio, muratore, e oggi vive sulle colline romane in una cascina. Attualmente scrive su giornali, partecipa a trasmissioni televisive e radiofoniche con parsimonia, però scrive molto e ha studiato appunto da autodidatta l'ebraico, traducendo alcuni libri della Bibbia. Lui dice che lo scopo di queste traduzioni è un servizio, dice che sono traduzioni di servizio, e però in realtà sono molto apprezzate anche dagli specialisti, perché il suo obiettivo non è quello di ridare una traduzione elegante, facile e bella del testo, ma di riproporlo in una lingua il più possibile simile all'ebraico, all'originale. E io credo che questa sia la caratteristica più evidente e più avvincente dell'autore, cioè quella di scarnificare le parole e ricondurle alla loro vita primitiva, alla loro profonda essenzialità. È come se lui si imbattesse nelle parole, con stupore le incontrasse.
Come è strutturato questo libro?
Il libro è strutturato in modo abbastanza originale, cioè per ordine alfabetico. Ci sono delle sezioni disposte sotto delle voci. Ad esempio inizia con agguati, ambiente, aquilone, fino ad arrivare a zigzag e zingari, che è l'ultima voce. Ogni voce non occupa più di una facciata, per cui è un libro anche di facile lettura e offre uno spaccato all'interno di ogni voce che attraversa talora il significato proprio e antico di un vocabolo, oppure prende spunto da un piccolo esempio per scendere nel suo contenuto più profondo, o parte anche da fatti di largo respiro che reinterpreta alla luce di nuovi orizzonti culturali interiori. È un libro agile, si legge facilmente, e però chiede di fermarsi, perché ogni parola in realtà va assaporata, secondo lo stile di Henry De Luca, va vissuta, va penetrata in pienezza e alla fine ci si sente arricchiti quasi di nuovi vocaboli.
Si può leggere quindi anche non di seguito, magari saltando
sì,
qua e là?
Assolutamente sì.
Qual è la prospettiva con cui vengono affrontate le diverse voci?
Ma questa è la cosa anche che mi ha affascinato di più del libro e del personaggio, perché grazie alla vicenda biografica di Henry De Luca, che è una vicenda che attraversa molte esperienze, ci troviamo davanti a uno sguardo sulla realtà e sull'uomo che spazia a 360 gradi, senza pregiudizio però, con sincerità, con una nudità prima di tutto verso se stesso da parte dell'autore, il quale, pur dichiarandosi autore non credente, si accosta alla dimensione spirituale e biblica, come dicevamo, con semplicità, con interesse, ma anche con estremo rispetto, come davanti a un mistero. di cui non riesce fino in fondo a sentirsi partecipe, perché dice sono non credente, ma non è detto che in realtà non lo sia profondamente. Ed è questa sua posizione non giudicante, estremamente libera e rispettosa, che attrae dentro una serie di considerazioni non scontate sulla vita e sul suo significato.
Noi solitamente al termine di ogni puntata presentiamo la lettura di un breve estratto. C'è qualche pagina emblematica da proporre ai nostri ascoltatori?
Sì, è quella che mi ha attirato dentro il libro. Si intitola Non necessari, quindi è la voce N di questa negazione non, e è un piccolo gioiello, un inno composto nel linguaggio della quotidianità, proprio dell'autore, nei confronti della bellezza della persona, nei confronti della singola persona, che non è necessaria, tra virgolette, finché non c'è, ma nel momento in cui c'è ed entra in relazione con noi, diventa indispensabile per noi e per il mondo, donandoci la sua unicità.
E allora ve lo propongo. Non necessari. Una volta partecipavo a imprese comuni, aderivo a una comunità e mi piaceva il motto «Siamo tutti necessari, ma nessuno è indispensabile». Oggi che la mia pelle ha perduto ogni facoltà di aderenza e adesione a qualcosa, credo al rovescio di questa frase. Mi sono persuaso che nessuno è necessario, ma ognuno è invece frutto di un accidente prodigioso e gratuito, che per prodursi deve escluderne un'infinità di altri, tutti possibili. Ognuno è un dono, un'aggiunta non necessaria, che non va a colmare una casella vuota, ma ad arricchire tutti. Vita è questo eccesso di natura, esagerazione strepitosa di un'offerta che non è necessaria, però è insostituibile. Ognuno è un pezzo unico, irripetibile, la cui fine è spreco totale, senza riparo, rimpiazzo, risarcimento. Nessuno può essere sostituito. Il mondo va avanti a forza di doni e di dissipazioni, di strepitosi regali e brusche cancellazioni, eccesso e mancanza. Non è un sistema equilibrato dare-avere, non è fornito di partita doppia. Nessuno è necessario, ognuno è indispensabile. Una domenica di alcuni anni fa la televisione trasmise la morte di un atleta. Mentre giocava una partita di pallacanestro, si sentì male, si piegò sul cuore facendo il gesto di chi chiede la sostituzione. Cadde a bordo campo e morì lì. Mi è rimasto il ricordo del gesto puramente eroico di un atleta che nel punto del crollo non chiede soccorso per sé, ma per la squadra. Non so se la partita è continuata o se è stata sospesa, certo prima o poi qualcuno ha preso il suo posto di titolare. Però nessuno può averlo sostituito nel mondo, che manca, tra gli altri, esattamente di lui, del dono che ci fosse. Vi abbiamo letto un estratto del libro che abbiamo presentato oggi, Henry De Luca, Alzaia, Feltrinelli, 130 pagine a 9 euro, edizione ampliata rispetto a quella del 77 nella collana I Narratori, sempre di Feltrinelli. Grazie a Suor Francesca Bernacchi e a Dorotea Di Cemmo del Centro Mater Divina Grazia di Brescia che ce l'ha presentato.
Ciao Betty, grazie.
E a risentirci alla prossima puntata di Letture per lo Spirito.
Voci Podcast, Voci Podcast. www.radiovoce.it